Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? Io so che voi siete felici. Fino a quando obbedite però, siate buoni, tranquilli. Non siate violenti. Mi raccomando, amatevi fra di voi, aiutatevi e studiate. Poi frequentate il catechismo, fate sul serio le cose. Oggi bisogna fare sul serio. E bisogna pregare, mi raccomando. La vostra preghiera arriva al cuore di Dio. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, mi sta a cuore la dottrina. Io penso che gli errori in questo mondo si fanno proprio perché non si conosce la dottrina cattolica. Se noi che siamo cattolici battezzati, dobbiamo dare testimonianza, dobbiamo pur conoscere questa dottrina. Ecco, allora io vi sto leggendo proprio la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E siamo alla quinta istruzione. Vien solo Dio, Dio non ha corpo né figura, perché è spirito purissimo, dove è Dio? In cielo, in terra e dappertutto. E oggi vi leggo, Dio non ha corpo perché è spirito purissimo. Dio non ha corpo. Ora, il corpo non è una perfezione, ma è un ostacolo ad operare. Noi lo abbiamo perché siamo imperfetti. Dio non lo ha perché è perfettissimo. Il corpo per noi è un ingombro, è un ostacolo, e Dio non può averlo. Allora, io dico a un ragazzino, va fuori della chiesa e vedi che cosa succede nell'atrio del palazzo. Egli va e trova la porta chiusa. Naturalmente non può passare attraverso la porta. Che cosa gli impedisce di passare? È il corpo, già che egli col pensiero si trova già nell'atrio del palazzo e lo immagina. Se noi non avessimo questo corpo, non saremmo soggetti a tante miserie. Le malattie si soffrono per il corpo, il lavoro costituisce uno stento per il corpo. Sicché chi ha il corpo è un essere imperfetto, perché è sottoposto a molte miserie e non può fare tante cose che potrebbe fare. Dio è un essere perfettissimo, è un essere che può tutto perché è onnipotente. Dunque, Dio ha corpo come noi? Dio non ha né corpo né figura, perché è spirito purissimo. E se il corpo è un'imperfezione, allora perché Dio lo ha dato a noi? Un operaio va in un'officina per lavorare, è un uomo valente, sa fare molte cose e domanda al padrone, che cosa volete che io faccia? Il padrone gli fa lavorare il ferro ed egli naturalmente per modellarlo si sporca le mani. Il padrone certamente non ha sporche le mani perché egli comanda e l'operaio allora non è voluto bene dal padrone dal momento che ha la camicia addosso e le mani sporche. No, il padrone gli vuole bene, lo vuole pagare profumatamente, ma vuole che gli cambi il ferro grezzo in tanti oggetti. Ora Dio ha creato l'uomo e l'ha messo sulla terra per lavorare e per ricavare la lode di Dio dalle cose materiali. L'uomo deve ricavare dalle cose materiali la lode di Dio. È chiaro che Dio non poteva farne uno spirito puro, ma gli doveva dare anche un corpo, perché col corpo l'uomo poteva e può avere comunicazione col mondo materiale. L'operaio che guarda il ferro o che vi pensa soltanto lo può lavorare? No, ma ha bisogno di prenderlo con le mani, perché la sua volontà e il suo pensiero non rappresentano una potenza completa. Noi sulla terra ci siamo per prova, per guadagnarci il cielo. Ora l'operaio può lavorare senza sudare, senza stancarsi? No, ma quando viene la sera è contento di quello che ha fatto perché riceve la paga. Adesso vediamo che cosa significa. Dio non ha figura perché è spirito purissimo. Allora, adesso vi faccio capire che cosa vuol dire che Dio non ha figura. Un artista può riprodurre la figura di una pianta, di un tavolo, di un uomo. Voi ne trovate tante di figure nel libro che avete per la scuola. In una pagina vi è riprodotto il cavallo, in un altro il lupo, in un altro un fanciullo. Un artista può riprodurre questi esseri perché sono formati di parti diverse. Egli, per esempio, comincia a disegnare la testa, poi disegna il corpo, le braccia, i piedi e così forma la figura di un uomo. Potrebbe un artista dipingere il vento o il suono? Non lo potrebbe, perché il vento non ha corpo visibile e il suono è un'armonia che si sente con gli orecchi, ma non si vede con gli occhi. Ora Dio, che è spirito purissimo, non è formato di parti materiali e quindi non ha figura, cioè non ha mani, non ha piedi, non ha corpo. Egli però, non avendo né corpo né figura, è perfettissimo e opera meglio di noi. Voi per prendere una sedia dovete stendere la mano e dovete fare uno sforzo. Dio invece la può sollevare con un sol cenno della sua volontà. E non solo può sollevare la sedia, ma può sollevare le montagne colossali e tutto l'universo. Dio non ha occhio materiale, ma vede tutto e legge anche i pensieri più nascosti che noi facciamo e dei quali nessuno si accorge. Dio non ha orecchie materiali, ma sente tutto. Dio non ha lingua materiale, ma parla in una maniera più completa e con la sua potenza fa sentire dovunque la sua voce. Quando voi sentite dire che Dio ha preso il fango, ha fatto l'uomo, che l'occhio di Dio vede tutto, che i suoi orecchi ascoltano tutto, non dovete supporre che si tratta di mani, di occhi e di orecchi materiali, ma dovete capire che si tratta dell'infinita potenza di Dio che può tutto e tutto conosce. E allora, se Dio non ha figura, com'è che lo si effigia? Alle volte voi potete vedere qualche figurina dove è effigiato Dio, per esempio l'Eterno Padre che sta disegnato nella chiesa, voi lo vedete. E come l'hanno potuto dipingere? Se Dio non ha corpo né figura, dovete sapere che le figure si fanno tanto per ricordarci di Dio materialmente, perché noi siamo così materiali che non ci sapremmo ricordare diversamente. Così un artista che vuole dipingere il vento forma una nuvola sul quadro, ma la mette come un segno per esprimere il vento, non già che il vento sia una nuvola. Se vuol dipingere un uomo che canta, dipinge un uomo con la bocca aperta e dalla bocca gli fa uscire come una nuvoletta con tanti punti neri che sono le figure delle note musicali. Nella medesima maniera le immagini che si fanno dove Dio è rappresentato con la barba bianca e col triangolo in testa non sono come il ritratto di Dio, ma sono come un segno che ci spinge a ricordarci di Lui. Quando io vado nella chiesa e mi inginocchio a piedi dell'Eterno Padre, il mio pensiero si ferma sulla pittura. O va a Dio? Va a Dio! Quando avete imparato l'alfabeto nel sillabario, vi era un cane stampato per farvi ricordare della lettera C, un bastone per farvi ricordare della lettera B, eccetera. In Santa Chiara vi è dipinto un uomo bello e venerando per farci ricordare di Dio purissimo spirito. Noi sulla Terra non conosciamo altro essere vivente e nobile che un uomo vecchio e venerando. Ecco perché l'Eterno Padre lo si dipinge come un vecchio. Gli si mette il triangolo in testa per significare che è uno solo in tre persone. Il triangolo è uno solo e ha tre angoli e tre lati. Il figliuolo di Dio fatto uomo si dipinge come uomo nell'età che aveva sulla Terra, ovvero lo si dipinge crocifisso. Lo Spirito Santo è dipinto in forma di colomba, perché così comparve sopra Gesù Cristo quando questi fu battezzato nel fiume Giordano. Da queste immagini la nostra mente può elevarsi fino a Dio. Voi camminate per la campagna e vi trovate un cartellone sul quale è scritto: di qui non si passa. C'è forse qualche uomo di guardia? No. Ma il cartellone per voi è il segno che vi fa ricordare che un uomo ha proibito il passaggio. Così, dall'immagine di Dio, l'uomo può elevarsi col cuore fino a Lui e può adorarlo. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Se tu qualche volta sei triste, se tu senti un peso nel cuore, ti accorgi d'avere un problema che spesso ti toglie serenità, ricorda che puoi sperare soltanto se in quei momenti qualcuno cammina al tuo fianco, piange, sorride e canta con te. Gioia che dà alla vita un senso, un perché, ricorre con molta fiducia a chi non risparmia il suo cuore, ma vive donando il suo amore per aiutare chi non ne ha.
Bambini cari, ancora dalla dottrina cattolica spiegata da Don Dolindo Ruotolo, abbiamo visto che Dio è uno spirito purissimo. Ora vediamo che Dio sta in cielo, in terra e dappertutto. Sentite, io parlo, mi sentite tutti? Sì, mi sentite. Allora la mia voce esce dalla bocca e sta tutta intera in ciascuno di voi, perché tutti mi ascoltate. Se io grido, allora la mia voce non l'ascoltate solo voi, ma l'ascoltate anche tutti quelli che stanno attorno. E se grido più forte, mi ascoltano anche le persone che stanno sulla piazza. In modo che, vedete, quando la voce è più potente, tanto più facilmente si trova in più luoghi, tutta intera, perché tutti l'ascoltano. Se io vi domando dove sta la mia voce, voi mi rispondete che sta nella mia bocca, perché da me esce la voce. Ma se vi dico: dove è ascoltata la mia voce? Voi mi rispondete: fin dove può arrivare la sua forza? E se qui oltre di voi ci fosse il gatto della chiesa o qualche uccellino, ascolterebbero pure essi la mia voce? Sì, l'ascolterebbero, anche senza intenderla. Anche sulle pietre si riflette questa voce, benché esse non la possono ascoltare, perché non hanno orecchi. Sicché già voi vedete da questo che vi ho detto che fra di noi vi è qualche cosa che non sta in un luogo solo, ma è uguale a se stessa e sta ugualmente in più luoghi. Dio è spirito purissimo e potentissimo. E dunque, dove si trova? Si trova in cielo, in terra e dappertutto. In cielo vi si trova come nella sede sua, in terra e dappertutto ci si trova come nei posti dove è ascoltato, diciamo così, cioè dove si riflette la sua potenza, la sua attività, la sua provvidenza. Bambini, io sollevo una sedia con le mani e la mantengo sospesa. Sono sospese tutte le parti della sedia? Sì. E chi è che le tiene sospese queste varie parti? È la mia forza. Ma le mani dove le tengo? Le tengo solo vicino alla spalliera. Dunque, vedete, la mia forza sta qui e sta in ciascuna parte della sedia, benché non si vedano tante mani che le sostengano. Dio ha creato tutto e sostiene tutto con la sua potenza. Dunque, dappertutto vi è la sua potenza e la sua provvidenza infinita. Dove ci sono le mani, ci sono pure io? Sì, ci sono, perché se le mani mie fossero separate dal corpo, non sarebbero più mani, ma sarebbero due pezzi di carne. Dunque, dove sono le mie mani, ivi c'è tutto il mio essere. Se Dio sostiene tutto con la sua potenza, vuol dire che dove opera, ivi si trova presente, e siccome opera dappertutto, così si trova presente dappertutto. Se voi vi nascondete nei confessionali, e io parlo forte, ascoltate la voce mia, sì, anche nei confessionali voi l'ascoltate. E se discendete sotto la cripta della chiesa l'ascoltate, sì, anche dalla cripta voi l'ascoltate. Ora, quanto più troverete Dio in qualunque posto possiate nascondervi. Allora ascoltate, la mamma vostra è uscita di casa e voi state soli, il tegame con la carne sta sul fuoco e vi viene il pensiero di prendervene un pezzo, voi pensate, ora sto tranquillo perché nessuno mi vede, ditemi, c'è qualcuno che vi vede anche quando non c'è nessuno nella stanza? Vi vede Dio benedetto. Un aviatore si mette sull'aeroplano e si innalza a 2000 metri di altezza. Di là non sente più nulla, vede solo le città piccole piccole. Al di sopra di lui vi è il cielo immenso ed azzurro. Ditemi, vi è qualcuno che lo vede? Lo vede Dio. Siete mai stati in quelle cave di pietra che si trovano su le montagne? Quando uno è arrivato sottoterra non sente più nulla, non è visto da nessuno, eppure anche là sotto lo vede Dio. Dio dunque non solo sta in cielo, in terra e dappertutto, ma ci vede continuamente, ci osserva sempre, anche quando siamo all'oscuro, anche quando non ci ascolta e non ci vede nessuno. E come fa Dio a guardare tante cose, a interessarsi di tutto? Vedete il sole. Appena compare, illumina tutto. Deve lavorare per illuminare tutto? La sua luce batte sulle montagne e tocca il più piccolo insetto. Illumina tutto, anche il fango, senza aver bisogno di lavorare. Anzi, per impedire che il sole illumini la stanza dove dormite, voi siete costretti a chiudere le imposte. Ora Dio vede tutto, sta dappertutto, senza sforzo e senza aver bisogno di lavorare. Perché tutte le cose create sono nella sua luce infinita e rappresentano un piccolo atomo innanzi a lui. Noi viviamo in Dio, ci muoviamo in Dio, noi siamo in Dio. E leggo l'ultimo paragrafo, interessantissima istruzione. Dio non ci vede indifferentemente, ma si interessa di noi. Perché Dio, vedendo tutto, permette il male e le disgrazie? Voi avete mai visto la guardia che bada alla protezione degli animali? Ora, un povero asinello, tirando un carico troppo pesante per la salita, scivola e cade per terra. Voi passate, lo vedete il povero asinello, ma certo non vi interessate di alzarlo da terra, perché non appartiene a voi il farlo. Anche la gente che passa vede l'asinello e non dice niente. O tutt'al più dice solo povero animale. Ma se passa una guardia che è addetta alla protezione degli animali, non si contenta soltanto di guardare, ma dà pure una mano per alzarlo. Fa la contravvenzione al carrettiere perché ha messo un peso sproporzionato sul carretto e magari si mette a gridare. Sentiamo un altro esempio. Alcuni fanciulli stanno seduti per terra e contrastano tra di loro. Sono tutti sporchi. Se passano gli estranei, li guardano, ma non dicono niente, perché non sono fanciulli che appartengono a loro. Invece, se passa la mamma, se ne preoccupa tanto, subito li riconcilia, li pulisce e li ciba. Dio è presente in cielo, in terra e dappertutto, e non con indifferenza. Egli è giudice di tutte le nostre azioni. Egli è nostro Padre amorosissimo. Come giudice vaglia tutto quello che facciamo. Come Padre ci sorregge e ci aiuta, in modo che noi non siamo soli nel male, perché Dio ci vede e ci giudica. Non siamo soli nei dolori, perché Dio ci vede e ci aiuta. Non siamo soli nella vita, perché Dio ci vede e ci regge. E se Dio si interessa di noi, com'è che nel mondo c'è tanto male? Non dovrebbero i cattivi essere subito colpiti dalla sua giustizia? Ascoltatemi bene, ci troviamo nella scuola e si stanno facendo gli esami. Il maestro ha segnato il componimento e cammina giù e su per la stanza per impedire che si facciano imbrogli. Egli si ferma vicino a un ragazzo, legge il componimento che sta facendo e si accorge che ci sta mettendo un mondo di spropositi. Ciò nonostante, il maestro non lo corregge allora, ma aspetta la fine dell'esame per farlo. Sulla terra noi ci siamo per dare prova di noi. Dio vede il nostro male, ma non lo impedisce, perché attende la fine della prova. Dio ci ha dato leggi piene di sapienza e d'amore. Dio ci ha dato leggi piene di sapienza e di amore, leggi piene di ordine. Chi le trasgredisce si fa il male con le mani. Un uomo si lamentava nell'ospedale perché si era tirato un colpo di fucile nella mano. Egli diceva vicino a Don Dolindo: ma Dio non mi era presente, non poteva fare che il fucile non avesse sparato. E Don Dolindo gli disse: Dio ha fatto qualche cosa di più. Gli ha dato la ragione per capire che mettendo la mano sulla bocca del fucile e tirando il grilletto vi sareste fatto del male. Con questa ragione voi non vi liberate solo dal male di un colpo, ma tanti altri mali. Ogni peccato produce sempre una rovina. È chiaro che la rovina la fa chi commette il peccato, non già Dio benedetto. Dio ci ha dato la ragione e ci ha dato la legge sua. Con questi due mezzi noi possiamo evitare ogni vero male, purché osserviamo bene le sue leggi. Del resto anche nelle sventure Dio ci vede da padre e ricava sempre dal male il bene, almeno per l'anima nostra. Così la mamma permette che il figlio suo si faccia del male, o lo vigila perché non se ne faccia molto. Quando l'impertinente si è fatto del male, ha acquistato un'esperienza, ha imparato a essere più obbediente alla mamma sua. Rivediamo un po' tutta questa istruzione. Allora, ricordatevi quello che vi ho detto. Dio è il più alto, il più bello, il più grande di tutti. E non può essere che uno solo. Due, Dio è sempre infinitamente buono, pur essendo così grande. Anzi, proprio perché così grande è infinitamente buono. Terzo, Dio non ha corpo perché è spirito purissimo. Il corpo non è una perfezione, ma è un impedimento. Quarto, egli non ha figura appunto perché non ha corpo. Le immagini che si fanno e che rappresentano Dio non sono il suo ritratto, ma sono un segno sensibile che ci fa ricordare di Lui. Quinto, Dio sta in cielo, in terra e dappertutto. Egli quindi vede tutto, giudica tutto e si interessa di tutti. Sesto, il male non lo fa Dio, ma ce lo facciamo noi con le nostre mani, quando ci serviamo male dei doni di Dio o quando trasgrediamo i suoi ordini santissimi. Quanto è dolce e soave il pensiero di trovarsi sempre alla presenza di Dio. Egli per noi non è un'oppressione, come è la presenza degli uomini, ma è un aiuto pieno di carità e d'amore. Voi avreste paura di stare soli in una stanza oscura, Ma se sapete che nella stanza vi è la mamma, voi vi sentite come sollevati da un incubo e vi pare di respirare più liberamente. Quanto non deve essere la nostra pace, la nostra sicurezza sulla terra, pensando che dovunque andiamo siamo sempre sotto lo sguardo di Dio. Avreste voi il coraggio di fare il male, di contrastarvi, di fare del chiasso alla presenza di una persona importante? Or, quando vi viene il pensiero di fare qualche azione cattiva, pensate che state alla presenza di Dio e state attenti a non offenderlo giammai. E allora adoriamo Dio che è qui presente. Mio Dio, ti adoro profondamente prostrato nel mio nulla. Io sono una povera creatura tua, ma so che tu mi vedi e mi ami sempre. Ti amo con tutto il cuore. Come bello, come dolce, come amabile pensare che il Signore ci vede sempre. E Dio, infinita bontà, infinito amore, il male lo facciamo solo noi. Bene, bambini, ringraziamo Don Dolindo che ci spiega così bene la dottrina. State attenti, capirete tante e tante cose. Adesso facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, in settembre ricorre la festa degli arcangeli San Michele, San Gabriele e San Raffaele. Vi leggo un fioretto dal libro La mia messa. San Michele, custode della cristianità. L'arcangelo San Michele è il custode protettore di tutto il mondo cristiano, sia civile che religioso. A conferma della protezione esercitata sulla Chiesa dall'Arcangelo San Michele, vi è la visione di Papa Leone XIII. Un mattino il grande pontefice aveva celebrato la Santa Messa e stava partecipando a un'altra di ringraziamento, come faceva di solito. A un tratto alzò energicamente la testa e lo si vide fissare qualche cosa al di sopra del capo del celebrante. Guardava fisso, ma con un senso di terrore e di meraviglia, cambiando colore e lineamenti. Qualcosa di strano stava avvenendo in lui. Finalmente, come ritornando in sé, si alzò, si diresse verso il suo studio privato. I familiari premurosi lo seguirono e con ansia gli dissero sommessamente: «Santo padre, non si sente bene?» «Ha bisogno di qualcosa?» rispose. «Niente, niente!» Dopo una mezz'ora fece chiamare il segretario della congregazione dei riti e, porgendogli un foglio, gli ingiunse di farlo stampare e di farlo pervenire a tutti i vescovi ordinari del mondo. Che cosa conteneva? L'infocata preghiera al principe delle milizie celesti. Ecco, Leone XIII, quella visione probabilmente aveva visto San Michele Arcangelo proteggere la Chiesa e scrisse proprio la preghiera a San Michele, che è il nostro più grande protettore, dopo sempre Gesù e Maria e Giuseppe. Bambini cari, adesso passo a leggervi un un fioretto di San Francesco. Risposta nobile e umile di Santo Francesco a frate Masseo, suo compagno. Una volta dimorando Santo Francesco nel luogo della Porziuncola con frate Masseo di Marignano, uomo di grande santità e discrezione e grazia nel parlare di Dio, per la qual cosa San Francesco l'amava molto, un dì tornando Santo Francesco dalla selva dell'orazione, e essendo all'uscire dalla selva, il detto frate Masseo volle provare così come Santo Francesco fosse umile. Gli si fece incontro e quasi proverbiando disse: «Perché a te? Perché a te? Perché a te?» E Santo Francesco rispose: «Che vuoi dire tu?» Disse frate Masseo: «Dico, perché a te tutto il mondo viene dietro e ogni persona pare che desideri di vederti e di udirti e di obbedirti? Tu non sei bello uomo di corpo, tu non sei di grande scienza, tu non sei nobile, dunque, donde a te che tutto il mondo ti viene dietro?» Vedendo questo, Santo Francesco, tutto rallegrato, in spirito, rizzando la faccia in cielo per grande spazio, stette con la mente levata in. Poi ritornò in sé, si inginocchiò e rendé laude e grazie a Dio. E poi, con grande fervore di spirito, si rivolse a frate Masseo e disse: Vuoi sapere perché a me tutto il mondo viene dietro? Questo ho io da qui gli occhi dell'Altissimo Dio, i quali in ogni luogo contemplano i buoni e i rei. Però che quegli occhi santissimi non hanno veduto tra i peccatori né uno più vile, né più insufficiente, né più grande peccatore che me. E però a fare quell'operazione meravigliosa la quale egli intende di fare, non ha trovato più vile creatura sopra la terra. E però ha eletto me per confondere la nobiltà e la grandigia e la forza e la bellezza e la sapienza del mondo, a ciò che si conosca che ogni virtù e ogni bene è da lui e non dalla creatura, e niuna persona si possa gloriare nel cospetto suo, ma chi si gloria nel Signore, a cui ogni onore e gloria in eterno. Allora frate Masseo, a così umile risposta detta con tanto fervore, si spaventò e conobbe certamente che Santo Francesco era veramente fondato in vera umiltà, all'aude di Cristo. Amen. Ecco, frate Masseo vi domanda per vedere se era umile San Francesco: perché curano tutti dietro a te? Perché curano tutti dietro a te? San Francesco dice: Signore, non ha visto una creatura più vile di me, più misera di me. E perciò ha messo gli occhi su di me. Ecco l'umiltà di San Francesco, che ha veramente rappresentato il Signore ricevendo le stimmate, le piaghe del Signore nelle mani, nel costato e nei piedi. E bambini cari, oggi noi conosciamo un altro santo insignito delle stimmate di Gesù, e questo santo è San Pio da Pietrelcina, tanto vicino a noi, i nostri nonni, le nostre mamme, chi più chi meno hanno avvicinato questo santo. Voi lo vedete per televisione, ecco, e questo santo ha intercesso presso Dio con la sua sofferenza e ha aiutato gli uomini. Ma quanto bene che ci vuole Dio! Ci manda gli angeli, ci manda i santi, ci ha dato la mamma sua come mamma, e che può fare di più? Eppure gli uomini ingrati si rivoltano contro il Signore. Ma perché? Perché c'è il nemico che viene a insidiarci, ma noi lo dobbiamo vincere chiamando il nostro aiuto la Madonna, San Michele e gli angeli, perché il Signore poi ci ha dato un angelo a protezione. Ognuna di noi tiene questo spirito celeste accanto, che lo custodisce e lo difende e lo protegge. Più ancora, il Signore ci sta sempre vicino. Continuamente la Madonna scende dal cielo per dirci che ci vuole bene e ci chiede di recitare il Santo Rosario. mica ci chiedono cose difficili, sono cose facilissime. D'altro canto, la Madonna a chi si è rivolta? A tre pastorelli, a tre bambini, ha chiesto il rosario, i sacrifici, ai bambini. Quindi si rivolge proprio a voi, mamma Maria, e dice: bambini, accettate quello che vi capita. Se accettate quello che vi capita, voi fate la volontà di Dio. Chiedete solo l'aiuto del Signore e questo Lui ve lo dà. E ancora voglio leggervi un fatto che riguarda un figlio spirituale di San Francesco, frate Egidio, e riguarda anche un santo, Santo Ludovico, re di Francia. E poi ci salutiamo. Ora avvenne che un'estate, dal caldo soffocante, alla svolta della strada maestra che menava a Perugia, comparve un viandante in un'aureola di polvere sotto le vesti di pellegrino alla figura regale, e il re Ludovico di Francia. Egli ha udito della grandissima santità di frate Egidio, che fu tra i primi seguaci di San Francesco, e per visitarlo in incognito ha intrapreso il lungo viaggio. Lo accompagnano alcuni nobili signori, sui loro volti maridi c'è stanchezza e rassegnazione, ma finalmente all'orizzonte si sono stagliate le colline che sovrastano la meta del viaggio del loro signore. Si approssimava il tramonto e il suo seguito entrarono nella città umbra. Allora Perugia era divisa, come tutte le città, in classi nette e contrastanti. In cima la nobiltà, raffinatissima, in mezzo la borghesia pretenziosa, in basso il popolo ruzzo. Per le strade c'era movimento e animazione. Il gruppo passa fra le piazze affollate, davanti a magnifiche chiese, a palazzi signorili, dove sostano carrozze attaccate a superbi cavalli. Poi si inoltrano nei quartieri dei mercati, dove c'è un via vai di persone oziose, cioè non fanno niente, mentre servi trafficano nelle botteghe e contrattano. Poi la regale compagnia è costretta nei labirinti delle stradicciuole, dove c'è molta miseria, e si ammucchiano soffocandosi a vicenda. Ci sono mendicanti, ciechi, storpi, e poi c'erano alcuni che schiamazzavano perché erano ubriachi. Dopo quell'intricato cammino, i re e i suoi sbucarono finalmente in una via solitaria tra i campi. Lungo la ripida salita incontravano solo contadini con l'asinello o qualche campagnola con le pecore. Mentre suonava l'Ave Maria, si imbatterono in un frate questuante, il quale dimenò al tanto sospirato convento di Monte Ripido. Re Ludovico e il suo seguito, giunti al portone, tirarono la fune del campanello. Il frate portinaio li fece entrare nel chiostro fiorito di genziane e di assenzio selvatico. Il nobile pellegrino, rivolto al portinaio, chiese di parlare con frate Egidio. Il frate laico guarda da capo a piedi lui e il suo seguito, ma gli risultano del tutto sconosciuti, eguali nell'abito di messe polveroso, ma quegli che tra essi ha una figura maestosa porta intorno alla cintura un cordiglio a tre nodi. Frate Egidio in quel momento era nella sua cella, un pagliericcio, uno sgabello, un tavolo formavano l'arredamento. Al muro un nudo crocifisso. Il frate è avanti negli anni, con la fronte serena della sua natura di contadino umbro, un po' curvo nella magra persona. Alla luce di una lucerna prende qualche appunto con la penna d'oca. Su una pergamena i suoi pensieri e i suoi aforismi hanno un senso mistico pieno di buon senso. Sono sagge e sante parole, illuminate dalla fiamma della carità, scaturite dalla saggezza millenaria di chi ha vissuto per generazioni a contatto vivo della natura. Frate Egidio possiede una sensibilità divinatoria, vede l'invisibile e sente quando sfugge ai comuni mortali. A un tratto resta con la penna sospesa, prova una specie di ansia, fissa il vuoto davanti a sé, concentra tutto il suo pensiero in un'immagine della mente, che prima incerta prende contorni nitidi e precisi. Il santo frate trasale, intravede una corona con un giglio di Francia venire verso di lui. Qualcuno ha bussato sommessamente alla porta, entra il portinaio e dice: «Frate Egidio, vi è un pellegrino con alcuni compagni che domanda con insistenza di voi. Essi sono giunti ora da un lungo e faticoso viaggio». Con grande fervore frate Egidio esce dalla cella e va di corsa verso l'ingresso. A lui è stata rivelata l'identità del personaggio: è re Ludovico di Francia. Il nobile visitatore, a vedere frate Egidio, è più commosso degli altri, gli va incontro e gli bacia più volte il saio. Le persone del seguito lo circondano baciandogli le mani e il cordiglio. Frate Egidio si inginocchia umilmente davanti al re, ma il re umilmente si inginocchia davanti al frate e si abbracciano. Sembra vederli così, muti, la sequenza di una sacra rappresentazione, ma con una semplicità talmente spontanea che nessun testo potrebbe tradurre. Poi si sciolgono dal fraterno abbraccio, pieno di venerazione e di rispetto, la piena della reciproca commozione è tanto che ora un groppo alla gola impedisce di esprimerla, ma la loro anima veggente non ha necessità della parola umana, perché per virtù divina si sono comunicati esplicitamente. Mentre il re e frate Egidio restavano per lungo spazio di tempo abbracciati, in detto modo senza dirsi parola, i nobili signori del seguito e i frati presenti finirono con lo stropicciarsi gli occhi per vedere meglio, ma già frate Egidio si era alzato per far ritorno alla sua cella e il re Ludovico si avviava verso l'uscita del convento mirabilmente consolato. Ecco l'incontro fra due santi. E come ci si fa santi? Io me lo sono chiesto, allora come ci facciamo santi? Sapete come ci facciamo santi? E questa è la risposta di Suor Faustina: facendo la volontà di Dio. C'è la nostra volontà, la volontà di Dio unita uguale. Così ci si fa santi. E allora, bambini cari, non vi resta che comportarvi bene. Il tempo volato, è tanto bello stare insieme e parlare delle cose che riguardano Dio, ma è tanto bello anche pregare. Pregate e vi unite al Signore e fate tanto di quel bene. Padre Pio diceva che la sua arma era il Santo Rosario, la corona del Santo Rosario, perché lui recitava tanti rosari e diceva: ma se la Madonna è scesa dal cielo per chiedere il rosario, vuol dire che ha le sue ragioni, vuol dire che il rosario è potente. E col rosario, diceva Suor Lucia di Fatima, si risolvono tutti i problemi, anche il problema della guerra. Preghiamo per la pace. Bene, vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria.